Quando Goldoni, ormai vecchio e infermo, dettò in lingua francese la propria autobiografia, nei memoir, volle inquadrare l'intera propria esistenza alla luce di un obiettivo fondamentale, la riforma del teatro comico esistente ai suoi tempi, ovvero di quella popolarissima forma di divertimento chiamata commedia dell'arte, o commedia delle maschere. E riforma quindi significa che Goldoni non inventò nulla, ma mutò, cambiò, aggiornò, migliorò ciò che c'era prima di lui, senza dimenticare né tradire un'esperienza tanto fortunata e diffusa. Goldoni era critico verso la commedia dell'arte essenzialmente per due aspetti. A lungo andare la comicità era divenuta buffoneria con molti tratti di volgarità e l'improvvisazione degli artisti era divenuta un repertorio scontato, convenzionale. Ciò che è convenzionale non è più vero, perché la vita cambia continuamente, è sempre diversa, sorprendente, e quando il comico diviene buffoneria, non è più comicità media, borghese, adatta a quel pubblico veneziano che era il pubblico di Goldoni. Su questi propositi agiva indubbiamente la cultura dell'illuminismo, che consigliava anche al teatro maggiore ragionevolezza, un'aderenza cioè alla realtà nelle trame, nel linguaggio, nei personaggi, come capiremo meglio parlando della poetica goldoniana. La riforma goldoniana procedette con prudenza, per tappe graduali. L'autore adottò grande cautela, soprattutto con le maschere, tanto gradite al pubblico. Soltanto alla fine le vincolò a una parte scritta. La riforma si avviò con Momolo Cortesan, una commedia nella quale era scritta per intero la parte dell'attore principale. Per il resto sussistevano solo indicazioni generiche sull'esempio degli scenari della commedia dell'arte. A segnare poi un passo decisivo in avanti fu la prima commedia scritta per intero, ossia La donna di Garbo, che è del 1743. La trama gravita intorno a Rosaura, una donna di garbo, cioè a modo, accorta, che nonostante le umili origini riesce a vincere resistenze e pregiudizi e a sposare il giovane amato. La maschera della servetta, tradizionale nella commedia dell'arte, della donna di garbo, si evolve e diventa il carattere di Rosaura, una figura piena di intelligenza, capace di governare le sorti della sua famiglia. In questo modo, anziché rappresentare tipi artificiali, Goldoni dava vita a caratteri psicologicamente e sociologicamente ben delineati. Nasceva in sostanza la commedia di carattere, in cui venivano a riflettersi le molteplici figure della società contemporanea con la loro mentalità e le condizioni di vita. Vi furono poi altre tappe notevoli verso la commedia riformata: Il servitore di due padroni, in cui la parte della maschera di Arlecchino risulta scritta per intero, La vedova scaltra, che abbandonava le maschere concentrando l'attenzione intorno alla figura della protagonista, anche se non si mortificavano gli altri personaggi, e qualche ripensamento poi si riscontra invece nella famiglia dell'antiquario, qui le vecchie maschere comiche convivono con i nuovi caratteri goldoniani. Soltanto con le 16 commedie nuove scritte per la stagione 1750-1751 del Teatro Sant'Angelo di Venezia, la riforma poteva dirsi un processo ormai compiuto. In quel gruppo di 16 testi ne compaiono alcuni di grande valore, come li abbiamo già citati, ma comunque I pettegolezzi delle donne, Il bugiardo e soprattutto La bottega del caffè. In quest'ultimo, l'autore conferisce grande rilievo all'ambiente veneziano. La scena è posta in un campiello, cioè una delle mille animatissime piazze della città, intorno ai tavolini di una bottega in cui si gusta la prelibata bevanda esotica, e qui prendono vita e si intrecciano le vicende dei personaggi, e con le loro voci, passioni, vizi e virtù rappresentano un movimentato concerto di caratteri umani. Ma esaminiamo più da vicino il punto di partenza di Goldoni, cioè la commedia dell'arte, che era nata intorno al 1500, aveva raggiunto la fase di massima diffusione nella seconda metà del 600 ed era uno spettacolo allestito da attori professionisti, comici o artisti, da cui commedia dell'arte, commedia di mestiere. Ben diverso dunque dalle recite di attori dilettanti ingaggiati a corte o nei palazzi dei signori, perché i comici dell'arte recitavano invece per denaro, riuniti in regolari compagnie, e si rivolgevano non a pochi cortigiani o ai dotti delle accademie, ma al pubblico popolare delle piazze e delle cascine. La commedia dell'arte non si basava su un testo scritto, che era tipico elemento del teatro letterario, bensì sull'improvvisazione. Bisogna però intendersi. L'inventiva e la spontaneità degli attori nascondevano un lungo ammaestramento tecnico. Ogni attore possedeva un repertorio di battute comiche, di acrobazie sceniche. La recitazione era fatta di gesti ben più che di parole, di battute ad effetto, i cosiddetti frizzi. Tutto ciò suscitava l'ilarità del pubblico, incurante che le situazioni comiche fossero prevedibili e ripetute. Pur mancando di un testo scritto, la commedia dell'arte si reggeva su un canovaccio o scenario, un rapido sommario in cui l'autore aveva previsto grandi linee, situazioni e trama, lasciando alla creatività degli attori lo sviluppo della vicenda. I loro personaggi incarnavano i tipi della vita comune, esasperati però in maschere dal comportamento più o meno fisso, per esempio il servo sciocco, Arlecchino, o intraprendente, Brighella, o imbroglione, Pulcinella. La cameriera pettegola, Colombina, Corallina, Ricciolina, il soldato Smargiasso, Capitan Spavento, Capitan Smargiassa o Coviello, il dottore, cioè l'avvocato, Graziano o Balanzone, il mercante vecchio e avaro, Pantalone e altri ancora. Molte di queste maschere con il tempo erano divenute espressioni regionali. Pantalone era veneziano, Pulcinella napoletano, Arlecchino bergamasco, Corallina milanese, eccetera. Accanto a loro agivano sulla scena personaggi più normali, come gli innamorati di buona famiglia, dai nomi presi a prestito dalla commedia letteraria, Leandro, Rosaura, Lelio, Flaminio, Isabella, Florinda, eccetera. I canovacci o scenari della commedia dell'arte, giunti fino a noi, risultano per lo più rozzi e poco indicativi. Vi è però un'importante eccezione, quella costituita da Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Ruzzante era il nome della maschera impersonata da quest'autore, del quale si ricordano diverse opere importanti. Autore e attore dei propri testi, Ruzzante possedeva una discreta cultura letteraria. Quel che manca alle sue commedie è l'intento costruttivo di riforma dei costumi sociali, con cui Goldoni rappresenterà due secoli dopo la società veneziana settecentesca. Inoltre, la comicità di Ruzzante non cercava di caratterizzare i singoli personaggi, e anche questa sarà una delle grandi conquiste del comico di carattere goldoniano.